nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamoci alla nostra preghiera che si riflette anche nell'orazione di questa settimana. Chiediamo che ci precede e ci accompagni sempre la grazia del Signore. E oggi ricordiamo ancora e preghiamo per i vescovi nel Sinodo.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 23, versetti 1-12. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Parola del Signore.
Si può far cominciare qui dal capitolo, da questo testo, l'ultimo discorso di Gesù. Alcuni lo separano dai capitoli 24-25, ma altri, anche se c'è uno stacco, vi vedono comunque da parte dell'Evangelista un unico blocco. Che appunto costituisce l'ultimo dei cinque discorsi, dei cinque blocchi di discorsi con cui Matteo ha ordinato il suo Vangelo. Ecco, vediamo insieme questo brano, l'inizio di questo brano.
A me sembra che qua inizi un discorso più ampio, però sia anche evidentemente legato alle dispute, comunque come una conclusione. Terminate delle dispute, ora Gesù inizia a parlare, dice anche così: allora Gesù disse, ed è rivolto alle folle e ai discepoli. Non è di per sé una discussione dopo essere stato messo alla prova. Ora lui parla ai suoi interlocutori di prima, ma è un insegnamento. E anche se certamente si fa riferimento a, appunto, gli scribi e i farisei come un esempio da cui vuole trarre delle conseguenze, però a me pare che il punto fondamentale è che vuole essere un insegnamento ai discepoli poi e alle folle. Entrambi sono questi i soggetti. E quando si scaglia sui farisei e gli scribi, dice: fate quello che dicono, ma non quello che fanno. E in un certo senso, appunto, mi sembra una frase sintetica dove Gesù la cosa veramente da cui vuol prendere le distanze principale è l'ipocrisia, è questa distanza tra un insegnamento e l'osservanza effettiva, personale. Mi sembra che questo qua sia il grande punto da cui vuole che i discepoli stiano lontani. E l'altro grande punto è questo di cercare un posto che si conclude poi con l'insegnamento sul fatto di essere invece il più grande tra voi, il vostro servo, di mettersi a servizio, non di cercare i posti. E questi due, questi due aspetti, la coerenza e il mettersi in basso a servizio, mi sembra che abbia una grande forza. Sono già stati tanti altri passi su questo aspetto qua, e tanti altri momenti in cui Gesù ha ammaestrato i suoi discepoli, però qui mi pare che sia ancora più insistente, soprattutto appunto pensando evidentemente, mi pare, rispetto ai suoi discepoli, al fatto che questo è una grande tentazione quando poi si riveste una qualche responsabilità, o comunque sia in qualche maniera più al centro. Cioè, questi farisei e gli scribi sono delle autorità, sono delle persone che nel popolo hanno un ruolo, e mi pare che sottintenda che questo rischio, questo pericolo è forte in chiunque poi si trovi ad avere uno spazio di autorità, di insegnamento. Loro che sono stati vicini a Gesù saranno soggetti a questo rischio.
Ma a me sembra che oggi il brano dell'Epistola ci riveli un po' lo spirito di quello che Gesù qui dice nel Vangelo, perché il problema degli scribi, dei farisei, qui credo che riguardi proprio tutti, ogni uomo, che c'è sempre questo rischio di usare la legge per affermare se stessi, per cercare gloria gli uni dagli altri e per mettersi al di sopra. E invece anche San Paolo, proprio nel versetto precedente, diceva: uno è Dio, proprio quasi alla lettera il testo di oggi, uno è Dio Padre dal quale tutto proviene, noi siamo per Lui, e uno è il Signore Gesù Cristo, in virtù del quale sono tutte le cose e noi per Lui. Il problema è, mi sembra che proprio il cuore del discorso sia di vivere davanti a Lui e di capire lo spirito anche dei precetti e della legge, che è quello di vivere per amore di Dio e per amore dei fratelli. Quindi di conseguenza San Paolo dice: peccando contro il fratello, peccate contro Cristo e fate andare in rovina colui per il quale Cristo è morto. E qui mi sembra che Gesù voglia proprio rivelare ai discepoli quello che è il rischio, ma anche quella che è la via, che la via è quella, la sua. Chi vuole essere grande deve essere servo, e chi si umilia sarà innalzato, esattamente l'opposto da quello che nasce nel cuore dell'uomo.
Io dico una cosa molto semplice, non avendo affatto pregato su questo testo, che però i versetti 8-9 sono 10 sono veramente bellissimi e consolanti. Non chiamate nessuno rabbi, perché uno è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno è il vostro padre che è nei cieli. E non fatevi chiamare maestri, perché l'unico vostro maestro è Cristo. Riguardo a quello che dice al versetto 9, mi è venuto in mente quel brano della biografia di San Francesco, in cui sulla piazza di Assisi il padre lo ripudia, lo disereda, e lui si spoglia e poi dice: oggi potrò dire davvero Padre nostro che sei nei cieli.
Dico solo un parallelo sulla prima parte, che è la chiusura dell'insegnamento della montagna. Al capitolo 7 Gesù chiude in questo modo, che mi sembrava proprio un commento alla prima parte. Dice: chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cade la pioggia, ecco. E, cioè, mi ha fatto molta impressione questa cosa, perché, non lo so, cioè, ieri è stata citata solo una parola del Signore nella relazione: io sono la via, la verità e la vita, sottolineando soprattutto il discorso della vita, di mettere in pratica quello che si ascolta, e che quindi questo coinvolge anche tutti noi, i discepoli, e Gesù lo sa. Che mi sembrava che non fosse una critica, ma, come dire, quasi una constatazione, ecco, perché dice che si può trasmettere una sana dottrina. Infatti dice: fate quello che vi dicono, ma non fate quello che fanno, ecco. Cioè, quindi Gesù mette in guardia, ci può essere appunto una dottrina vera, giusta, però poi non c'è la pratica, e questo coinvolge tutti noi.
Anch'io ci ho visto una affermazione ancora di Matteo sulla necessità della vita che sia corrispondente a quello che si insegna. Mi sembra che comunque questi temi poi siano stati già espressi da Matteo, per esempio quando parla dell'ammirazione della gente, del compiacersi dei posti d'onore. L'avevamo già visto al capitolo 6, aveva detto: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. E quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te. E poi aveva parlato della destra e della sinistra, che non sappiano quel che fa l'una, quel che fa l'altra, del pregare in segreto, sempre al capitolo 6, e poi anche al capitolo 20, quando aveva detto: chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che è venuto non per farsi servire, ma per servire, dare la propria vita. Quindi erano cose che avevamo già visto queste, ma davvero ripetute qui, perché sono importantissime per seguire Gesù che sta andando a morire e a offrirsi al Padre.
Ma a me, così, mi è venuto in mente, a proposito dell'essere tutti fratelli, il Salmo che dice: come gli occhi dei servi alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, affinché abbia pietà di noi. E quindi davvero questa ricerca l'uno per l'altro della pietà del Signore.
Ma io mi chiedevo cosa fossero questi fardelli pesanti, questi fardelli pesanti che difficili da portare, che impongono che pongono sulle spalle della gente, perché certo, non si riferisce senz'altro alla legge in sé, cioè all'insegnamento della legge, perché prima dice non, cioè quello che vi dicono fatelo, quindi è la legge è buona, però ci sono questi fardelli, quindi si può pensare che siano le tradizioni aggiunte da loro alla legge. Sì, e appunto, che poi dice, li aggiungono, li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. E non so, a me è un'applicazione un po', però mi veniva da pensare anche a tutto quel, un po' proprio alla sostanza anche del Magistero di Papa Francesco, e quello che anche lui mi pare che ha sottolineato più volte questa cosa, il primato della misericordia, e quindi non appesantire quello che è il messaggio vero e puro del Vangelo. Mi sembrava che anche oggi ci fosse questo rischio di appesantire quella che invece è la bellezza della verità cristiana, del messaggio del Vangelo.
Era in merito proprio a quello che stava dicendo adesso Maria Linda, mi veniva da pensare che io non sono sicura che questi pesi siano qualcosa in più. Credo che a volte anche la legge santa, il gioco leggero, possa sembrare in certi momenti faticoso, non lo si capisca, sembri eccessivo. Ma quello che mi colpisce è il rischio che in cui questi farisei, questi scribi cadono e in cui possiamo cadere, che è quello del giudizio nei confronti di chi fa fatica. E allora mi veniva in mente che non volendo muovere neppure con un dito e invece mettendolo sulle spalle degli altri, si vada contro, e questo che sancisce la gravità della cosa, oltre all'ipocrisia di cui si è già detto, al secondo comandamento, cioè ama il tuo prossimo come te stesso. Se a volte tu lo senti faticoso, è faticoso anche per gli altri.
C'è anche i passi che avete citato riguardo al contenuto, avete detto già. C'è anche il capitolo, per esempio, quello che si dice nel discorso della montagna sulla giustizia. Tutta la prima parte del discorso della montagna riguarda la giustizia, che vuol dire l'osservanza della volontà di Dio, la giustizia per Matteo. E si dice che Gesù chiede di più della giustizia dei farisei, che sono presentati lì come l'esempio alto della giustizia, e difatti commenta i comandamenti mostrando cosa chiedono veramente i comandamenti. E poi c'è la seconda parte che troviamo anche qui: non fate la vostra giustizia per farvi vedere davanti agli uomini. È il capitolo 6, versetto 1, e qui troviamo lo stesso insegnamento là in positivo, qui diciamo in polemica, se vogliamo, insomma in confronto. Ecco, questo capitolo è uno di quelli cavalli di battaglia dell'antigiudaismo tradizionale, perché qui contro i farisei vuol dire contro gli ebrei, contro la legge. Questo in realtà è uno dei capitoli per me più importanti di tutto il Vangelo di Matteo, per mostrare la vicinanza di Matteo in modo stupefacente, anzi imbarazzante secondo me, ai farisei. Perché se collochiamo queste parole di Gesù, in particolare il versetto 2, che approfitto per dire non parla della legge scritta, parla della legge orale. Sulla legge scritta Gesù si è già espresso, il capitolo 5, che è importante osservare anche uno iota, dice così. Quindi la posizione della comunità di Matteo, di Gesù di Matteo è questa. Qui si parla di coloro che applicano la legge. Sedere sulla cattedra di Mosè significa avere l'autorità per la halakha, per stabilire il comportamento in base alla legge, che va sempre attuato. Non ci può essere una legge scritta senza una legge orale contemporaneamente, no? Cioè senza un'applicazione. Quindi di questo si parla, e quindi ancora più forte, perché qui se è in bocca a Gesù, è un po' impressionante, al tempo di Gesù assolutamente c'erano gruppi importantissimi che non riconoscevano affatto l'autorità agli scribi, cioè ai dottori dei farisei. Io anche l'anno scorso ho avuto la sorte di seguire un corso, diciamo, tra leggere i testi enochici o degli esseni su quello che dicono dei farisei. Il capo dei farisei, il fondatore della setta, è chiamato maestro di menzogna. Il titolo che ha continuamente è il maestro di menzogna, quindi non so se... Cioè il rapporto al tempo di Gesù ancora non è che i farisei avevano un'influenza sul popolo, ma non erano assolutamente riconosciuti e non sedevano affatto sulla cattedra, se si intende un'autorità legittimata in base alla... Avevano la loro tradizione che cercavano di proporre, di imporre e di propugnare fra la gente, evidentemente, ma non era... Quindi se rimettiamo il tempo di Gesù, qui ci sarebbe una legittimazione, ecco, molto forte dell'autorità dei farisei, che non era assolutamente riconosciuto da altri, tantomeno dai sadducei, tantomeno dagli esseni. Se invece lo poniamo, come molti esegeti vorrebbero, più tardi questo discorso, almeno non nella sostanza, che la sostanza è l'insegnamento di Gesù, ma il contesto in cui viene posto, come anch'io inclinerei, ma per altri modi, a me non importa poi l'una soluzione o l'altra, il fatto che Gesù dica il vostro maestro è uno solo, il Messia. Mi sembra che Gesù non parli mai così di sé. Non ho mai sentito in Matteo una frase cui si parla, è vero che dice il figlio dell'uomo parlando di sé, però una frase come dice il vostro maestro è uno solo, il Cristo, il Messia, di sé, non sento un linguaggio successivo, in cui il Messia, per chi parla, è Gesù naturalmente, ecco. Però, indipendentemente da questo, se si riferisce a un tempo successivo in cui effettivamente la guida riconosciuta, sempre più riconosciuta, è quella degli dottori dei farisei, questa è la realtà nota a tutti, insomma, anche in questo caso, come io penso che sia qui, la comunità di Matteo si sente obbligata da questo insegnamento, e questo è quello che dice. C'è una polemica, c'è una messa in guardia, poi anche i guai che vedremo, ma è sempre dentro a questo obbligo, che anche questo non so se sia del tutto cioè ovvio. Cioè qui la comunità di Gesù dice tutto quello che dicono fatelo, che è l'insegnamento orale, cioè sono loro le autorità che stabiliscono come si deve osservare la Torah. Cioè è una comunità che si sente obbligata, non solo sente obbligata all'osservanza della Torah, ma si sente obbligata all'osservanza della Torah secondo la guida dei dottori, dei farisei. Non c'è un testo del Vangelo di Matteo, a mio parere, più significativo di questo per collocare questa comunità. E penso che, e quindi diventa ancora più forte l'osservazione che avete fatto, che il problema è la coerenza. E Gesù vuole che la sua comunità sia diversa nello spirito, sia diversa nel comportamento, si qualifichi in modo opposto ai rischi che sono, diceva Chiara prima, penso anch'io, sono i rischi di sempre, soprattutto dove c'è una guida, dove c'è un'autorità, sono i rischi di sempre, questi sono applicabili sempre, e per questo io penso li troviamo anche nell'insegnamento del discorso della montagna, come un insegnamento positivo. Ecco, così qui lo troviamo nel confronto con le guide.